Bentornati alla quarta puntata di Qui Parma Ateneo. Felicia, sigla!
Qui Parma Ateneo, settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata, un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.
Ciao ragazzi, allora stasera abbiamo voluto provare questa cosa nuovissima di lanciare prima la presentazione, poi la sigla. Comunque abbiamo fatto questo esperimento che magari riproporremo. Comunque siamo qui.
Scusa, e notate anche il sottofondo musicale nuovo, se non sbaglio.
Eh beh sì, ogni tanto qui è sempre festa, Radio Revolution. E intanto presentiamo l'ospite di stasera, che è Martina Pasini.
Ciao a tutti.
Che è una, oltre ad essere una nostra collega di corso, è una delle autrici della mostra Out Out, che è esposta al Chiostro. Almeno sarebbe dovuta rimanere fino al 25 novembre, ma per problemi è stata anticipata la chiusura, giusto?
Sì, esatto, per problemi tecnici.
Ok, e poi ne parleremo più avanti. Nel frattempo presento i miei colleghi, Andrea.
Ciao.
E Luca Mautone.
Ciao.
E un'altra novità di stasera è un prestito dall'altra squadra di Qui Parma Ateneo, che è Ilenia.
Ciao a
che
tutti.
Che sarà con noi al posto della nostra Veronica, che non è potuta essere qui stasera. E poi in regia invece c'è Felicia.
Ah, pensavo ti fossi dimenticata di me. Ciao a tutti.
Va bene, e allora io comincerei a lanciare la prima canzone, che è quella di la canzone della rivoluzione dei Baustelle.
E parla solo coi corvi, i profeti e il sindacato non lo ascoltano più. Ragazzini attenti, non battete le mani, col cianuro nei sogni la visione si sgonfia e cade giù. Mio fratello è nudo e vive sotto la neve, tu non crederai, giornali sputa e tirati su. Lo hanno programmato e licenziato a dovere, le villette dei più furbi ci riflettono tanta luce. Avanti amore, perduto in mare, 30 anni fa, fatti canzone, rivoluzione, assassinati senza una verità, per i divi e i morti che santifichi a caso, per il bene e la vagina e per quel che era sacro e non è più. Fallo perché gli ultimi diventino i primi, per la tua coscienza l'urina o lavata nell'età, per Andrea Di Mestre o per Maria Di Matera, per il pane e la gallina che non ci sono più. Fatti
la canzone della rivoluzione su Radio Revolution. Ci stava, no? Felì, l'hai fatta apposta, ammettilo.
Sì, te l'ho mandata apposta.
Allora, Andri, invece, tu ricorda ai nostri ascoltatori che possono scriverci
al numero WhatsApp 334-7540-787. Possono scrivere quello che vogliono perché noi leggiamo tutto. Possono intervenire direttamente loro con l'ospite, possono commentare l'argomento, possono anche insultarci. Noi davvero leggiamo tutto, non censuriamo nulla.
Esageriamo, insultarci.
Non censuriamo nulla.
Va bene, allora Martina, parliamo invece dell'argomento del giorno, che è appunto la tua mostra, no? La mostra tua è di Alessandra Cucchi, che al momento non c'è, non è potuta venire.
Che comunque salutiamo,
Che comunque salutiamo.
Da Londra,
ciao Ale.
Ci ascolterà di sicuro.
Sicuramente, guarda. E si chiama appunto Out Out, scatti perturbanti di un'Europa che deporta. Che è stata appunto presentata il 14 novembre in università, praticamente, con Antonio Ferrari, che è appunto un editorialista del Corriere, che è stato uno dei vostri contatti, no?
Sì, esatto, è stato il quarto appuntamento qua a Parma, in cui questa mostra è stata presentata. Prima ci sono state altre tappe, tra cui Brescia e provincia. E sì, Antonio è stato molto disponibile con noi. L'abbiamo incontrato per la prima volta ad Atene ad aprile di quest'anno, quando ci siamo recate appunto sul posto prima che venisse sgombrato il campo di domeni. Le tematiche delle foto sono appunto i domeni, il campo che non c'è più da qualche mese perché è stato sgombrato, e delle proteste in piazza ad Atene di rifugiati politici e cittadini. Come sappiamo, la Grecia sta vivendo da anni un periodo di crisi nera, nulla esatto. Di paragonabile rispetto a quello che c'è qua in Italia. Si parla di stipendi medi di 350 euro.
Molto molto poco. Vai.
No, niente. E quindi sostanzialmente sì, Antonio ci ha fatto la cortesia di presentarci sia a Brescia che qua a Parma. Lui vive ad Atene e fa un orientalista, fa il corrispondente da là, era a Parma, quindi ci ha fatto la cortesia di venirci a presentare. E devo dire che è sempre stato molto disponibile con noi, ci ha appoggiato, ci ha dato contatti che poi dopo siamo riusciti a riutilizzare e ci hanno procurato le pubblicazioni.
Esatto, quindi è stato uno si aspetta sempre che da questi must, da questi signori dell'alto giornalismo siano molto sulle loro, rimangano molto sulle loro, invece poi sono delle persone totalmente disponibili e aperte, no? Con i nuovi, con le matricole, diciamo.
Allora, non tutti, ovviamente, però sì, io ho trovato molta più disponibilità da persone più su d'età, rispetto che giovani professionisti rampanti sulla quarantina, perché appunto c'è una certa tipologia di concorrenza.
Competizione,
per cui lo spazio che viene dato a me viene tolto a loro. Per cui...
Giustamente. E senti, invece, quando avete deciso di partire, insomma, come vi è venuta questa idea?
Allora, il viaggio in Grecia è stato il proseguimento di un progetto che è iniziato a dicembre dell'anno scorso, qua a Parma, in quanto il professor Chierici, che tra l'altro è stato un collega di Antonio Ferrari al Corriere 20 anni fa, ci aveva proposto un reportage sui migranti. Diciamo che la tematica era quella dei migranti, poi noi abbiamo deciso di coniugarla facendo un reportage sul campo, e allora siamo andati nei Balcani, Croazia, Slovenia, Bosnia, l'anno scorso a dicembre, quindi ad aprile poi abbiamo deciso di continuare e di portare avanti questo progetto di reportage sempre sui rifugiati politici, sulla tratta, eccetera, e l'abbiamo proseguito in Grecia, che era un po' lo snodo, è stato un po' lo snodo delle partenze verso l'Europa.
Ok. E per esempio, come avete organizzato il viaggio? Cioè, avete deciso di partire così d'amblè, oppure non so, c'è stato...
No, mentre quello dei Balcani è stato un po' veramente un'avventura, perché non eravamo in due, non eravamo solo io e Alessandra, ma c'erano altri due nostri compagni, e lì è stato veramente un terno all'otto che può essere verificato comunque un colpo di fortuna, anche il risultato, visto che poi c'è stata una buona pubblicazione. Questo qua invece in Grecia non è stato più pianificato, i contatti sono stati presi prima, diciamo che Antonio Ferrari è stato lo snodo che poi ci ha portato ad altri contatti, come quello di Vassilikos, che è uno scrittore molto noto in Grecia ed era molto noto negli anni 70 in Italia, perché è l'autore di un libro
che si chiama Zeta, l'orgia del potere, che ha fatto un po' storia, racconta dell'uccisione di un deputato da parte dei colonnelli greci durante il periodo della dittatura. E lui, che quindi siamo andati a intervistare lui in un piacevolissimo pomeriggio di aprile che sembrava estate sul lungomare di Atene, ci ha offerto un caffè, l'abbiamo intervistato ed è stata pubblicata sul manifesto l'intervista. E oltre a lui, l'altro contatto che ci è stato molto utile, che ci ha dato Ferrari, è quello di Mark Harris, che è uno scrittore di libri gialli. Il suo commissario Caritas è abbastanza conosciuto anche in Italia, è un po' sul filone di Montalbano e di Camilleri sostanzialmente.
Ah, ok, quindi continuiamo dopo e con Martina. Adesso invece, Andre, cosa ci ascoltiamo?
All Around the World degli Oasis.
E dalla regia ci hanno corretto che non è la quarta puntata, ma è la quinta.
Ebbene sì, abbiamo sbagliato a dare questa comunicazione, quindi
correggiamo. Errata corrige. Allora, torniamo invece ad Alessandra, che è la nostra ospite di stasera.
Sì, io avrei una domanda per Martina. Salutiamo sempre Alessandra da Londra. che sicuramente ci sta ascoltando. Un lapsus, capita a tutti. Ma la mia domanda è: andare in Grecia e anche in un campo profughi, come, che lingua parlavate? Che, se avete trovato difficoltà linguistiche, come facevate a comunicare sia con i greci sia con i profughi?
Allora, di base con l'inglese si riusciva ad Atene. Ad Atene e anche a Salonicco, perché siamo stati anche a Salonicco, eccetera, con l'inglese si riusciva. Nei campi profughi, nei domeni e negli altri campi spontanei lì dei paraggi è stato più complicato, perché c'era poca gente che parlava inglese. E quindi ci sono stati dei casi in cui ci hanno aiutato. Abbiamo incontrato un ragazzo romano che era lì a fare un video, era un videomaker, e lui parlava arabo, e quindi ci ha fatto una, ci ha tradotto, ci hanno invitato a entrare in una tenda e abbiamo registrato, gli ci faceva da traduttore. E quindi in quel caso lì abbiamo scoperto delle cose veramente interessantissime, perché appunto avendo la traduzione diretta è stato molto più facile. In altri casi ai domeni davano un frasario di traduzione arabo-inglese, e quindi per farci capire da chi non parlava inglese utilizzavamo quello, con una base di parole tradotte dall'arabo, e cercavamo di farci capire così. Non è sempre stato facile. Poi ci sono stati anche, invece abbiamo incontrato anche più di una insegnante, ad esempio siriana d'inglese, che quindi ci faceva un po' da traduttrice, ci raccontava i suoi punti di vista. Però la maggior parte delle persone, i siriani avevano quasi tutti un livello di istruzione molto alto, medio alto devo dire. Tutti gli altri, iracheni, iraniani, eccetera, no. Molte volte la barriera linguistica era effettiva.
E cos'è che realmente, cioè, avete visto? Siete arrivati là e cosa vi siete trovati davanti? Cioè, la prima scena, la prima sensazione che...
Ai domeni?
Sì.
Allora, i domeni era semplicemente un campo, immaginate un campo gigantesco in cui c'era una ferrovia. La ferrovia è stata occupata e... gli stessi vagoni sono stati occupati, sono diventati delle case, e tutto intorno tende, casupole di legno, che erano quelli più fortunati, quelli che sono riusciti a pagare, perché poi sostanzialmente funzionava così, una casetta di legno, ovviamente senza servizi igienici, senza nulla, certo, senza acqua corrente, e tutti gli altri stavano nelle tende. E ad aprile, quando eravamo stati noi, già c'era molto molto caldo, cioè da canottiera. Per cui male. Poi a luglio, agosto, immagino solo il livello, che poi il domenica è stato sgombrato, però ci sono altri, tantissimi altri campi lì intorno in cui la condizione del caldo rendeva tutto molto più difficile.
E invece qualche storia particolare che ti è rimasta impressa o di cui sei venuto a conoscenza mentre eri lì, eravate lì?
Sì, ai domeni sono state varie cose carine. Quella che mi ha colpito di più è stato erano tre tende completamente distaccate dal resto della tendopoli. Ci siamo avvicinate perché eravamo incuriosite di capire il perché. E loro erano due famiglie di zoroastriani, di cui io non ignoravo.
Scusa?
Zoroastriani, io ne ignoravo l'esistenza. Sono una religione in Iran, principalmente un gruppo religioso che adora il sole, e che erano sostanzialmente messe ai margini perché tutti gli altri erano musulmani sostanzialmente.
Ah, ecco, quindi erano.
E quindi avevano questa situazione particolare di esclusione anche fisica, materiale dal resto delle tende. Loro non parlavano inglese assolutamente, quindi ci siamo servite di questo frasario, ci siamo sedute su dei tappeti che erano posti al centro di queste tre tende messe a cerchio, e c'erano mamma e papà che avevano la mia età, la mamma aveva la mia età, la nostra età, 24 anni, con vari bambini, la sorella, eccetera, e ci hanno offerto il tè. Ci siamo tolte le scarpe, siamo entrati sui tappeti e quel poco che avevano l'hanno condiviso con noi. Abbiamo cercato di fare un po' di colloquio, nel senso di relazioni umane basiche. Loro erano molto curiosi, devo dire. Si chiedevano perché avessimo gli occhi chiari, ad esempio. Si chiedevano perché non avessimo figli, perché eravamo lì da sole.
In quel caso parlavate in inglese?
No.
No.
Cercavamo con qualche parola, ma non si riusciva. Si utilizzava appunto questo frasario. Quindi loro per farmi capire del perché avessi gli occhi chiari mi segnavano l'occhio, mi dicevano, e poi segnavano loro e mi facevano capire del perché, come fosse possibile.
E tipo una cosa che mi ha colpito durante la tua presentazione è che tu hai detto che loro ti hanno chiesto se voi aveste marito.
Sì, 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 sì.
Erano loro di questo racconto?
Sì, sì, sono loro, sì, perché la ragazza che aveva due o tre figli aveva la nostra età e quindi sì, la prima cosa ci ha chiesto perché eravamo lì da sole, dove era nostro marito e dove erano i figli.
Appunto.
Non pervenuti.
No, questa è una cosa abbastanza...
curiosa anche,
sì,
cioè,
curiosa, però capita,
cultura, cioè,
capita moltissimo, mi è capitato moltissime altre volte anche in altri posti che la cosa impensabile per una donna è perché un'altra donna non possa avere dei figli o non voglia avere dei figli e quindi...
Ma questo era accettato tranquillamente da chi comunque lo vedeva come strano? O c'era un po' di sospetto verso una donna che gira da sola?
No,
era solo una stranezza.
Ci sono stati solo grandi sorrisi, erano solo curiose.
Beh, giustamente.
Invece, mi è piaciuto che hai parlato dei zoroastriani, che erano un po' in disparte rispetto alle altre tende. Appunto, in Europa, sia l'opinione pubblica sia i media parlano dei profughi, dei migranti, come l'unica massa che arriva in Europa. Però ovviamente sono molto distinti tra loro, sia come religione, sia come stato di provenienza. Questa distinzione all'interno del campo si sentiva? Stavano separati fra loro o erano uniti dalla loro condizione?
No, assolutamente si sentiva. Si sentiva per vari motivi. Prima di tutto ci tengo a dire che è un discorso estremamente semplicistico e scorretto pensare ai profughi come una massa indistinta di persone che arrivano, eccetera, tutti i vari... che cose che si possono dire dopo. No, in realtà il dibattito fra profughi è molto fra di loro proprio, è molto sentito ed è uno degli argomenti di primo piano. Salonico, in uno squat, in una grande casa occupata in cui siamo state, erano presenti rifugiati siriani che avevano il diritto di avere, che stavano aspettando la relocation, la ricollocazione, avevano il diritto allo status di rifugiato e c'era ad esempio un ragazzo marocchino che faceva militanza politica e il discorso realmente interessante in quel momento era capire perché i siriani ritenevano di dover avere la precedenza sui migranti economici, sui migranti generici per quanto riguarda lo status di rifugiati politici, che poi portano a una serie di vantaggi che non tutti i migranti hanno. E quindi no, ci sono differenze fra di loro, perché immaginate voi essere a contatto con migliaia di persone di culture diverse, ovvio. Esatto. Che ci sono sia per motivi religiosi che per motivi anche di istruzione o principalmente di livello economico. Anche lì ci sono persone che comunque magari in Siria erano molto benestanti o benestanti e ce ne sono altre invece che assolutamente no, lì si vedeva a livello culturale, anche alcuni hanno fatto l'università. Altri
quindi
erano...
il divario ricchi e poveri era assolutamente evidente.
Sì, era evidente anche a livello culturale, anche sì, la provenienza.
Ok, e un'ultima domanda, una cosa molto pratica. I vostri genitori come hanno reagito alla notizia? Noi partiamo, mamma, vado ai domeni a fare un reportage.
I nostri genitori sono abituati, hanno mollato.
Subito?
Sì, no, hanno mollato, no. Ovviamente quando un figlio se ne va... vabbè, c'è sempre preoccupazione eccetera, però sia io che Alessandro abbiamo vissuto all'estero per molto tempo, per cui ormai è stato un argomento su cui loro non mettono più bocca, sono rassegnati, è entrata in gioco la rassegnazione.
E il prossimo viaggio dove lo fate?
Prossimo viaggio entro fine anno, se riusciamo a mettere da parte i soldi, probabilmente sarà in Spagna, a Marina Leda, che è un comune autogestito in Andalusia, e quindi stiamo prendendo i contatti per andare lì se riusciamo entro fine anno.
Ma invece, Marti, tornando alla mostra, gli scatti, 20 scatti, come avete fatto a sceglierli, a selezionarli? Perché la maggior parte degli scatti abbiamo visto che raffigurano forme di protesta, altri invece anche volti di bambini.
Sì, allora, sostanzialmente quello che abbiamo preferito io e Alessandra è dare in primo piano la ritrattistica. Infatti in tutte le foto, tranne in una, in cui c'è appunto la ferrovia di Domeni bloccata da delle camionette delle forze dell'ordine, è l'unica in cui non c'è un volto umano o non c'è una figura umana. In tutte le altre 19 foto sono presenti persone. E questo perché non siamo fotografe, nel senso... non è quello il nostro obiettivo. In questo caso la fotografia è stato solo uno strumento per portare un messaggio, infatti comunque è stata accompagnata da dei reportage eccetera scritti.
Sono comunque molto belle, anche se io non sono un'esperta, no, però
grazie. Bellissime. Avete fotografato con un criterio, nel senso, cioè nella... Vabbè, magari continuiamo. Ok, va bene. Adesso invece ascoltiamo Starman di David Bowie. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that's all he said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get. Dopo Martina invece passiamo a un altro argomento, che è quello dei voucher, e che ce lo introduce invece Ilenia con la sua rubrica Il Merlo Indiano.
Ciao a tutti.
Merlo Indiano, rubrica di approfondimento su un articolo di Parmateneo scelto da me.
Ciao a tutti nuovamente. Allora, oggi vi parlerò di un articolo uscito proprio stamattina su Parmateneo che riguarda appunto i voucher. cosa sono? Allora, questi sono dei buoni lavoro che vengono usati dai datori di lavoro per effettuare dei pagamenti per lavori occasionali e anche discontinui, diciamo. Sono stati definiti come la nuova frontiera del precario, perché non ne usufruisce soltanto chi diciamo chi ha un impiego fisso, ma anche un lavoratore precario che deve arrotondare. Soprattutto ne usufruiscono i pensionati e gli studenti. Vediamo che questi sono stati introdotti nel 2008 dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali per regolamentare i lavori stagionali, soprattutto nel settore agricolo. Inoltre, appunto, ne usufruiscono soprattutto gli studenti. Non so, voi avete mai usufruito di questi?
Io sì.
No, io personalmente no, anche perché non ho mai avuto un lavoro così a tempo
un lavoro regolare.
Mai
avuto un lavoro. Francesca.
Non ho mai avuto un lavoro. E invece Marti tu...
Sì, sì, mi è capitato varie volte.
E quindi... altre...
Ad esempio a me non mi è mai... non mi è mai capitato, scusate.
Perché anche tu non lavori.
Esatto. Non ho mai lavorato.
Non ho mai lavorato neanche io. Allora, questo però porta numerosi rischi, come ad esempio soprattutto quello di nascondere sotto un voucher di un'ora un'intera giornata di lavoro, perché anche se questi buoni lavoro hanno un valore orario, non è specificata l'ora precisa dell'inizio e della fine del turno di lavoro, quindi spesso si rischia di sfruttare, come dire, il lavoratore.
Quindi è una forma di contratto per eludere o, non lo so, per evitare il contratto in nero.
Esatto.
Il contratto in nero? È un neologismo che apprezzo molto.
Contratto in nero, non si dice contratto in nero, contratto a nero.
È un po' tipo un ossimoro, c'è un contratto o c'è un nero.
Contratto, vabbè.
Comunque è bello.
E per la puntata di stasera... originalità. Neologismi, vedi tutto. Per la puntata di stasera abbiamo deciso di chiamare una sindacalista, cioè Luisa Diana. Però abbiamo trovato un noto imprenditore che stasera lo intervisterà, appunto, il nostro Andrea.
Adesso parliamo con un imprenditore che conosce molto bene i voucher, Oscar Farinetto, della nota azienda Magnitaly.
Buonasera, grazie per la telefonata. Ma mi scusi, ma voi per caso siete di quei talk show politici che fanno sulla 7? No, perché io so che portate un po' sfiga, non per dirvelo.
Guardi, non cominci. Noi siamo qui solo per parlare dei buoni lavoro.
Ma lavoro è una parola obsoleta. Oggi dobbiamo iniziare a parlare di jobs. Cioè la nostra impresa, la Magnitaly, rispetto al suo obiettivo, è stata sempre coerente. Lei lo sa che la gente vuole mangiare, no? Ecco, noi vogliamo mangiare su chi mangia. Ci sembra giusto, coerente. Poi, se poverina certa gente inizia a morire di fame, quello è un po' un problema loro, diciamocelo. Significa che non si fanno bastare un sì.
Per piacere, la smetta di fare propaganda al referendum. Parliamo dei voucher.
Guardi, i voucher fanno parte della vision del nostro business. Se lei pensa a questi lavoratori con contratto a tempo indeterminato, cioè, solo il nome mette tristezza. Noi, rispetto ai nostri assunti, vogliamo intravedere il lato cool, e col voucher possiamo finalmente dire che gliel'abbiamo messo nel cool.
Quindi lei mi sta dicendo che i voucher sono un modo per favorire voi imprenditori a scapito dei lavoratori?
Ma no, assolutamente. Come le dicevo prima, è tutto un fatto di cool. Con Renzi noi abbiamo avuto molto cool. Siamo stati fortunati. Volevamo assumere in nero e invece ci siamo ritrovati ad assumere il nero, eppure legalmente.
Basta, senta, lei è solo uno sfruttatore.
Ma cosa dice? Io, guardi, gliela dico io un'ultima cosa. Lei non mi vuole far parlare,
Dica.
Non sentite anche voi queste voucher che vi dicono di votare sì?
Allora...
Thank you. way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move, move. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs.
Allora, rientriamo e ci sono, Andre, ci sono messaggi, ci sono arrivati messaggi per
sì,
noi?
Sì, è arrivata una domanda per Martina che chiede da un punto di vista molto pratico i soldi per questi viaggi, come li trovate, dove li trovate, se riuscite a trovare dei finanziamenti, degli sponsor e anche appunto quanto costa fare un viaggio del genere.
Allora, in Grecia abbiamo speso sui 300 euro in 8-9 giorni. Mm-hmm. Non sono tanti, abbiamo sempre dormito in ostelli e ci siamo trovate comunque sempre bene. E,
300 come ci... a testa?
Sì, sì, a testa.
Okay.
E niente, lavoriamo entrambe. Io sono una barista in un bar in provincia di Mantova, Alessandro uguale. Lui era prima a casa dei suoi genitori che hanno un campeggio e adesso lo sta facendo a Londra.
Okay.
E per quanto riguarda poi il pagamento, sì, beh, tutti sappiamo il mondo del giornalismo quanto poco paghi in questi ultimi anni. Comunque sì, ci sono rientrati dei soldi dal reportage che è stato pubblicato su Micromega, ancora su quello dei Balcani. Mm-hmm. Qui ci sono ritornati, qualcosina c'è ritornata. E poi c'è ritornato in quest'ultima volta nel reportage in Grecia dalle foto che abbiamo venduto.
E quanto vi hanno pagato?
Allora, noi le mettavamo in formato 50x70, 50 euro l'una, e le abbiamo vendute 10.
Ah, beh.
Complimenti.
Quindi no, siamo
andati bene. Invece quanto ci avete messo per vendere il reportage, diciamo, per farvelo pubblicare?
Allora, il reportage nei Balcani ci è voluto un po'. Ci è voluto un po', però sostanzialmente fra trattative, mettere insieme un po', fare delle correzioni, tagliare un pochino e una cosa e l'altra, ci abbiamo messo una settimana.
Uh-huh.
E invece altre cose sono state più veloci, tipo l'intervista del manifesto è stata scritta e poi pubblicata nel giro di 2 giorni con dei piccoli tagli.
l'intervista a Mark Harris, che è stata pubblicata su Alfabeta 2, che è una rivista letteraria, anche quella è stata veloce, un paio di giorni. Dipende dall'entità del lavoro, da quante modifiche, da quanti tagli devono essere fatti, in base a quello che ti richiedono loro, insomma.
Comunque l'avete sempre venduto insieme, il reportage, tu e Alessandra?
Sì, scriviamo insieme, le foto le abbiamo fatte insieme e dividiamo i pochi ricavi.
Ma spiega una cosa, la vendita come funziona? Siete voi a proporre a tanti giornali le vostre foto e dire chi accetta? Sono i giornali che magari vengono a cercarvi dopo, no, che avete venduto da altri?
No, allora le foto le abbiamo vendute tutte a privati. Durante le varie presentazioni di mostre eccetera ci sono venuti a chiedere e ne abbiamo fatto il prezzo, per quella dimensione lì è quella, per dimensioni più piccole il prezzo scende. E per le altre pubblicazioni no, siamo noi che abbiamo proposto, che abbiamo tampinato, che abbiamo preso contatti e poi alcuni ci hanno richiamato, la maggior parte no ovviamente, però...
Offrivate proprio a tutti o facevate una selezione, diciamo, chiaramente politica? Sappiamo che sui profughi vari giornali italiani hanno diverse posizioni, non so, a Libero avete contattato, per
ovviamente
dire?
Ovviamente no, abbiamo puntato a livelli culturali medio-alti, diciamo, quindi il Libro in ogni caso ne sarebbe stato escluso.
Quindi il giornale.
Sì. Sì, abbiamo fatto una selezione, abbiamo deciso di partire dall'alto e poi man mano di scendere. E ci è andata bene per adesso, poi probabilmente non ci andrà sempre bene in futuro.
Invece un'altra domanda che mi è venuta in mente, sempre riguardo le fotografie, come facevate a capire, cioè
mi sono incartata, fotografate?
Esatto, quella. Cioè, a caso, oppure qual è l'episodio che sceglieva o la scena comunque che secondo voi doveva essere, cioè, immortalata in quel momento?
Allora, i casi sono due. Nel caso della protesta nel centro di Atene, quella era stata una cosa veramente... noi non sappiamo realmente chi abbia fatto le foto, perché una teneva la videocamera e l'altra teneva la fotocamera. E ci continuavamo a passare la videocamera e la fotocamera e gli scatti sono stati fatti a raffica e quindi anche si vede che tante foto colgono proprio dei momenti di rabbia o di protesta abbastanza intensi, per cui non ci sono state pose, non c'è stato niente. E per quanto riguarda invece i domeni, facevamo foto che ritenevamo avere un peso è un'espressività particolare. Poi ci siamo accorti, in realtà la selezione, ricollegandomi alla domanda che mi aveva fatto prima Felicia, è stata fatta anche in base alla resa delle foto in bianco e nero. Mm-hmm. Abbiamo deciso di tenere il bianco e nero e non i colori, proprio per dare rilevanza al messaggio. E ci siamo accorte che in bianco e nero determinate foto rendevano moltissimo, okay, molto più che che a colori. Per cui la selezione è stata fatta anche in base a quello.
Ok, se avete altre domande per Alessandra, vi ricordiamo il numero WhatsApp 334-7540787.
Sempre Martina, però Alessandra,
Alessandra.
Pensiamo sempre a Alessandra, quindi è con noi anche se non
Ale
c'è.
Ale, sei sempre nei nostri pensieri.
La pensiamo così tanto, è la prova che ci sta seguendo da Londra, secondo me. Una specie di contatto mentale con
sì,
tutti
lei
noi.
Sì, mi ha assicurato che appena finiva di lavorare ci avrebbe
ascoltato.
Brava
Ale, brava.
E adesso vi lasciamo a Florence and Machine. Dog days are over.
Happiness hit her like a train on a track.
Benvenuti a Posta Permata, la newsletter di Qui Parmateneo per tutti gli studenti dell'Università di Parma che non leggono mai la mail. Vi terrò aggiornati sugli avvisi più importanti dell'università e gli eventi al top in città. Il 23 e 24 novembre Parmateneo e Capas presentano Il fotogiornalismo ai tempi di Instagram, un workshop a ingresso libero che vedrà la partecipazione di importanti professionisti del settore con storie ed esperienze diverse da raccontare. Il primo incontro si svolgerà mercoledì 23 novembre alle ore 10.30 in Aula Ferrari con Marco Gualazzini, fotoreporter parmigiano già vincitore della Jazeera International Documentary Film Festival del 2014. Per visualizzare il programma completo visita il sito www.unipr.it. Venerdì 25 novembre l'Ateneo di Parma conferirà ad Alberto Chiesi la laurea honoris causa in amministrazione e direzione aziendale. L'incontro si terrà alle ore 11 nell'aula magna del Palazzo Centrale dell'Ateneo, durante il quale Chiesi esporrà la tesi dal titolo «L'industria farmaceutica italiana». Ancora pochi giorni per iscriversi al Master di primo livello in Cultura, Organizzazione e Marketing dell'Enogastronomia Territoriale dell'Università di Parma. La scadenza per la presentazione delle domande, infatti, è fissata per giovedì 1 dicembre alle ore 12. Mercoledì 23 novembre alle ore 17.30 nell'Aula dei Filosofi si terrà l'incontro Referendum Costituzionale, perché sì, perché no. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Sinistra Studentesca Universitaria, vuole essere un momento di incontro e di riflessione in previsione del referendum costituzionale del 4 dicembre. Introdurrà il professor Antonio D'Aloia, ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Parma, e interverranno il professor Zaccaria dell'Università di Firenze a favore del no e il professor Roberto Bin dell'Università di Ferrara sostenitore del sì.
Allora, e parlando di nuovo dei voucher, che comunque Luca ci diceva che sapeva qualcosa in più, cioè voleva raccontarci la sua esperienza.
Niente, allora, come aveva già detto Ilenia, praticamente sono nati nel 2008, però riguardavano solo il mondo agricolo e dovevano servire a combattere il lavoro nero nei campi. Sappiamo che in realtà poi gli effetti non è che siano stati proprio, diciamo, ottimali. Cioè in alcune terre è rimasto forte comunque i fenomeni di caporalato, poi sai con i migranti che arrivano, cioè hanno continuato ad assumere in nero queste persone che sono letteralmente invisibili al posto di assumere i ragazzi, oppure addirittura assumere i ragazzi però poi pagarli
sempre
pochi soldi, 3 euro all'ora per dire, quindi bisognerebbe poi andare a vedere bene con le statistiche, adesso non ce le abbiamo sotto mano, però diciamo che gli effetti secondo alcuni non sono stati proprio dei più positivi. C'è da dire che successivamente nel 2011 c'è stato un decreto legge voluto dal governo Monti praticamente e dal precedente governo Berlusconi che ha ampliato i voucher ad altre categorie professionali, non solo agricole ma anche industriali, su richieste comunque volute da principalmente degli industriali, quindi comunque tiriamo in ballo anche Confindustria in questa logica. Inizialmente c'era un entusiasmo perché sai questa flessibilità sul lavoro magari poteva portare degli effetti positivi, si guardava un po' il modello americano, si diceva ma l'America ha fatto, diciamo, ha preso delle misure più o meno analoghe, potrebbe funzionare anche in Italia. Ecco, oggi noi stiamo qui, parliamo comunque di voucher, però abbiamo trovato che ci sono vari problemi. C'è un problema ad esempio quello delle ore di cui parlava Martina, cioè se ce lo vuoi ripetere tu forse,
sì,
che lo sai ancora meglio, tu che hai avuto proprio un'esperienza diretta.
Scusami. Sì, ho avuto, mi sono stata pagata in voucher e sono pagata in voucher sia per quando faccio le vendemmie in autunno dell'uva dalle mie parti, sia quando lavoro in un bar. Quando lavoro nei bar mi è successo varie volte di essere stata pagata così. Sostanzialmente è una copertura un po' fasulla, nel senso che ti copre, sei coperto per quel giorno, per quella giornata, però magari il voucher è uno, ti copre magari 10 euro e gli altri 40 ti vengono dati a nero. Per cui è una copertura parziale, quasi.
Cioè coprono un'ora, però nascondono magari una giornata intera di lavoro.
Esatto, e il resto te li pagano in nero.
Sì, magari arriva la finanza, ti vedono lì a lavorare, dici avete beccato esattamente l'ora pagata col voucher, esatto. Poi magari sei tutto il giorno.
Esatto, e il resto te viene pagato in nero.
Per anche cui se su articolo di Parmateneo leggiamo che in teoria va dichiarato l'ora di inizio dell'ora regolata dal voucher, poi naturalmente sì, i controlli sappiamo che non sono mai abbastanza, d'altronde non si può controllare ogni singolo bar 24 ore su 24 o ogni attività lavorativa.
No, infatti. E quindi niente, sempre sull'articolo di Parmateneo, vabbè, abbiamo visto comunque che comunque potete andare a leggere sempre su parmateneo.it e vediamo appunto che i dati comunque sono parecchi, nel senso che per esempio c'è stato un aumento di un'estrema semplificazione dell'accordo dell'autore dipendente, c'è un aumento sono stati della vendita dei voucher dal 40.816.000 venduti nel 2013. Sì, e invece nel 2015, Andre?
Nel 2013 114 milioni di voucher, quindi di ore retribuite con questo sistema qua.
Perfetto. E invece adesso i Foo Fighters con Learn to Fly.
Make my way.
un'altra puntata finisce qui. Noi salutiamo i nostri ospiti, cioè la nostra ospite Martina.
Ciao, grazie.
E noi ci vediamo martedì, ci sentiamo martedì prossimo. Ilenia, vuoi dirlo tu, visto che sei...
Sì, vi aspettiamo martedì prossimo, sempre alle 19, con qui Parma Ateneo. Saluto tutti i miei compagni che mi stanno guardando, ascoltando. E ciao a tutti.
Io invece volevo ricordare un attimo un appuntamento di domani che ci ha ricordato Francesca in apposta per Matta, visto che ci troviamo in tema, esatto, di reportage oggi. Domani c'è Marco Gualazzini all'aula Ferrari alle ore 10:30, quindi aspettiamo tutti gli studenti e gli appassionati di fotografia e reportage.
Esatto, e da Vicolo Grossardi è tutto. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Qui Parma Ateneo, settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.